Sognare lo spazio di Marcus Zoner con Samantha Cristoforetti, Alessandro Marchetti, Diego Papa e Marcus Zoner. Traduzioni di Daniela Mannu. Una produzione di Radio Petrushka.
Включаем справа внизу в пределах 1 градуса. Все остальное идет штатно. Далее стекло 2. Все остальное идет штатно.
Das Studium der Naturwissenschaften, der Astrophysik, der Kosmologie, all die Fragen nach dem Urknall, der Entstehung des Lichts, der Elemente, der Sonne, der Erde, des Lebens, des Menschen, sind für mich nicht wissenschaftlicher, vielleicht nicht einmal philosophischer Natur. Lo studio delle scienze
naturali, geht es hier della nicht anders als beim Kosmologia,
tutte quelle domande sul Big Bang, la nascita della luce, degli elementi, del sole, della terra, della vita, dell'essere umano, non sono per me di natura scientifica o forse nemmeno filosofica. Piuttosto tutto ciò è poesia, non diversamente dal gustare il mangiare, dall'osservare le nuvole, dallo stupirsi della bellezza di una persona, della magia di una donna, dal pilotare un minuscolo aeroplano sopra l'indicibile catena montuosa delle Alpi o dal catturare il vento per la navigazione attraverso le isole finlandesi di Saaristomäki.
In riesigen Anzügen in eine Rakete steigen und auf einem Feuerschweif in die Endlosigkeit eines vollkommen unvorstellbaren.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
All'ancio dell'Apollo 11, la prima missione sulla Luna con equipaggio, sedevo, fascio di nervi di 6 anni, stravolto dal sonno, davanti al televisore in bianco e nero di mio zio. Quei 3 uomini, nelle loro enormi tute, che ridendo e salutando montavano su un razzo e cavalcavano su una scia di fuoco incontro all'infinito di uno spazio del tutto inimmaginabile, volavano verso quella Luna, che fino allora, con la sua luce vivida, aveva dato una specie di vita al caleidoscopio dei miei sogni e che ora sarebbe diventata roccia su cui camminare, punto d'incontro di coordinate, assurgendo ad esistenza autentica e concreta tanto quanto stava diventando autentico io stesso. E come quel che me stesso si lasciava alle spalle pezzo per pezzo e passo dopo passo l'inconsapevolezza del mio essere bambino, diventando reale. Allo stesso modo, ora diventava reale la Luna.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Ein paar Jahre zuvor, kurz vor meiner Zeit auf dieser Erde, die Atome meines Daseins waren noch in verwirrter Unordnung
poco
in der Welt
prima del mio tempo sulla terra, Yuri quando Gagari, gli atomi del mio essere erano ancora sparsi in un intricato disordine in giro per il mondo, Yuri Gagarin. Quel viso ridente nel suo casco spaziale, un pagliaccio in verità, non più un uomo, ma piuttosto un essere del tutto al di fuori dello spazio e del tempo, la cui essenza e le cui leggi interiori agivano in tutt'altra dimensione rispetto a quella dei comuni mortali. Un pagliaccio, sì, sparato nella sua palla di cannone da direttori di circa senza scrupoli, su, nella scintillante tenda da circo del cosmo, e ripetutamente tentavo di immaginare cosa possa aver provato la più persa tra tutte le persone perse, allorquando, galleggiando nell'assoluto nulla, ha trovato i comandi del suo veicolo bloccati dagli ingegneri.
Gagarin und Chaplin. Gagarin, die beiden größten Clowns des 20. Jahrhunderts, Clown del gewordenen Poesie.
La poesia
verloren
che diventa forma
umana, Hilflosigkeit.
L'essere abbandonato a se stesso, la sua ricerca tanto vana quanto seria e ostinata. La sua ammissione di essere del tutto alla mercé dei poteri, delle forze e delle leggi più folli. E alla fine la sua risata, quella risata che lo innalza al di sopra del tutto, quella risata che è così contagiosa e che ci fa salire in alto, oltre ogni cosa, che ci sorregge vera luce trionfale in mezzo al buio infinito di tutto lo spazio e di tutto il tempo che ci circonda.
Und all der Zeit, die uns umgeben.
Da ragazzo poi, la chimica applicata era molto meglio dei compiti di latino. Con il mio amico Jürgen abbiamo costruito un razzo. L'abbiamo costruito con dei materiali altamente esplosivi presi dal negozio edile. Jürgen aveva sentito parlare di concime chimico, carbone e altri materiali esplosivi. Una volta, nel pestello nel mortaio, il mio amico Jürgen ha fatto partire una fiamma che gli ha completamente carbonizzato un dito. E però i nostri genitori, appena scoperta il quintale di dinamite, di esplosivo, che c'era sui loro balconi, hanno impedito di lanciarlo nello spazio. A me fu concesso, solo alla condizione che fosse a testa in giù e che fosse in un campo mietuto. Jürgen non poté nemmeno assistervi. Per lunghi minuti la fiamma ha continuato a bruciare e se soltanto i nostri genitori non fossero stati così prudenti, scommettevo che il razzo sarebbe arrivato fino alla luna, se non oltre.
Fast ein halbes Jahrhundert nach Apollo 11
quasi mezzo secolo
sich wieder dopo vor
Apollo 11 sono di nuovo seduto davanti ad una specie di televisore. Non è cambiato molto. Di nuovo ho le mani umide, mentre si sosseguono i numeri del conto alla rovescia. Di nuovo occhi sgranati fissano lo schermo sul quale un razzo fumante e ruggente si stacca dai suoi cordoni ombelicali terrestri e si solleva con lentezza quasi inconcepibile, centimetro dopo centimetro, metro dopo metro dalla Terra. Stavolta il mio schermo è più piatto e colorato di quello della mia infanzia. Uno dei tre astronauti che all'interno del loro razzo sbucano dall'esplosione è una donna. Questa volta è Samantha Cristoforetti, insieme al collega Terry Wirtz e al cosmonauta Anton Skaplerov, a cavalcare verso il cielo su una candela rovesciata di 274 tonnellate di carburante. E oggi, sul canale della NASA, non trasmettono soltanto la scia di fuoco che diventa sempre più piccola, bensì si vedono anche i tre cavalieri del cielo a lavoro, imbracati sui loro sedili della capsula della Soyuz TMA-15M, che passano in rassegna le loro liste di controllo e, con l'aiuto di una stampella in miniatura, continuano a premere pulsanti e muovere leve che non potrebbero raggiungere con le braccia e le mani dalla loro posizione fissa. Samantha e Anton scherzano insieme. Di tanto in tanto lei saluta verso la telecamera e fa dondolare l'orsetto attaccato sopra il pannello degli strumenti e che non riesce a decidersi se diventare pesante a causa della violenta accelerazione o leggero per la rapidità con cui aumenta la distanza dalla Terra. A un certo punto tutto traballa. Si accende il secondo blocco e Samantha ha un'aria un po' perplessa, poi sorride di nuovo. La regia mostra la visione della telecamera esterna e gli spettatori vengono presi dalle vertigini poiché il primo blocco esaurito si stacca dal razzo e cade giù o su così velocemente che la domanda di come possa essere possibile non solo sparare tre persone alla velocità di 28.000 km fino ad incontrare un minuscolo punto nello spazio, ma anche farle restare in vita, si dissolve nell'aria sottile.
60 seconds.
Now 1 minute and 10 seconds into the flight, the Soyuz rocket already traveling at a velocity of 1,000.
Esperienza profonda deve essere quella di restare sospeso per diversi mesi nello spazio.
Come dice Robert Lux, è qualcosa che un monaco o un mistico può solo sognare. Sollevato da tutti i legami terrestri, non solo meditare sull'essere sospeso come uno yogi o un praticante della levitazione, ma in difficoltà reali e mettere per così dire i piedi per terra e dormendo di non andare alla deriva verso Venere. Galleggi in una bolla d'aria. Solo una sottile membrana ti separa dalla morte che tutto circonda. Mangi, le tue escrezioni vengono risucchiate, il tuo sudore è trasformato in acqua potabile, lavori, dormi. Cosa sogni in un luogo che non è neanche un luogo, in cui il sole in un giorno solo sorge 15 volte e 15 volte tramonta? E cosa succede dentro di te quando vedi che il razzo che doveva portare cibo e acqua e l'aria per respirare comincia ad abitarsi poco dopo la partenza e ricade poi sulla terra, e che i tuoi viveri e il tuo ossigeno si dissolvono in una palla di fuoco?
Ok, we've had a problem here.
This is Houston, say again, please.
Houston, we've had a problem. We've had a main beam bus undervolt.
Roger, main beam undervolt. Ok, stand by, 13, we're looking at it.
Samantha Cristoforetti è la donna che è rimasta nello spazio nel Weltall geblieben ist.
199 giorni, 16 ore e 43 minuti, sono oltre 6 mesi e mezzo. Non riuscivo quasi a capacitarmi della mia fortuna quando arrivò la chiamata dell'Agenzia Spaziale Europea che mi confermava l'intervista di 15 minuti con Samantha per il giorno dopo. Il mio cuore di bambino mi batteva in gola quando il pomeriggio del giorno seguente componevo il numero di Mosca che mi avrebbe messo in comunicazione con l'astronauta più famosa del mondo. Molte delle mie domande rimasero senza risposta. Da un lato per ragioni di tempo e dall'altro perché il mondo degli astronauti è diverso da quello dei sognatori, dei romantici e dei fantasticatori. Nella sua vita vera, Samantha è una Top Gun. Pilota da combattimento, comandante delle forze aeree italiane con 500 ore di esperienza di volo su 6 diversi tipi di aerei da combattimento e come tale, immagino, non solo costantemente allenata a sopportare situazioni estreme sia per il corpo che per l'anima, ma anche a mettere in secondo piano pensieri esistenziali e sentimenti come la paura, l'esitazione o il dubbio, perché non siano di ostacolo quando arriva l'ordine di bombardamento o in caso di duello aereo, se al giorno d'oggi esiste ancora questo genere di cose. Quando la raggiungo a Mosca, è tornata sulla Terra da 26 giorni e, come mi confessa, è ancora un po' insicura sulle gambe. Wie sie mir verrät, noch ein wenig wackelig auf den Beinen.
Buongiorno Markus Zoner da Lugano.
Sì, buongiorno, salve, come sta?
Buongiorno, è Samantha?
Sì, sono Samantha.
Fantastico, bene, grazie mille. Lei come sta?
Sto bene, grazie.
Bene. Lei adesso è a Mosca, è ancora reduce dal ritorno, sta ancora lavorando sul progetto, è un tipo di debriefing quel che sta succedendo?
Sì, per almeno un paio di mesi, almeno fino a metà agosto, diciamo che ho attività post-volo programmate, quindi in parte continuo la riabilitazione, in parte continuiamo a raccogliere dati scientifici post-volo per tutti gli esperimenti che sono stati di fisiologia umana, dove io diciamo ho fatto da soggetto per l'esperimento, e richiedo anche una raccolta di dati post-volo che può essere in parte immediatamente dopo l'atterraggio, poi può essere un'altra volta dopo 30 giorni, alcune addirittura richiedono anche un'altra sessione dopo 60 giorni, quindi c'è tutta questa attività. E poi ci sono tutti i debrief, come diceva giustamente, quindi ci incontriamo con tutti i team che sono stati responsabili delle varie attività in orbita oppure dei vari sottosistemi della stazione spaziale, e discutiamo di cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa si potrebbe migliorare, in modo che c'è un processo diciamo di lessons learned.
Che in un certo senso quello che è successo serve anche per il futuro, per la creazione di nuove missioni e miglioramenti.
Esatto, se sia sempre stato un progetto in un processo, diciamo, di miglioramento continuo, del feedback degli astronauti è, diciamo, una componente fondamentale per poter andare ad intervenire sulle cose che si possono migliorare.
Capisco bene. Posso chiedere, sul dormire, il sonno cambia? Perché per noi ci immaginiamo che dormire è uguale a sdraiarsi, e sdraiarsi vuol dire avere peso, vuol dire essere appoggiati. Il corpo nello spazio è completamente diverso, cioè reagisce diverso. Cambia anche il sonno in quel senso?
Nella mia percezione, devo dire, almeno inizialmente non è cambiato molto, nel senso che ho dormito fin da subito molto bene, proprio semplicemente così, lasciandomi andare. In questo senso è vero che non c'è questa differenza, no? Nella vita terrestre abbiamo, no, questa giornata in cui comunque c'è questa pesantezza che ci dobbiamo portare dietro, no, questo corpo, poi ci sdraiamo, c'è questo rilassamento, il sonno, ecco, nulla diciamo nello spazio, nel senso che comunque la leggerezza è presente sempre, e come dire, rilassarsi per dormire vuol solamente dire, appunto, rilassarsi completamente, chiudere gli occhi, per cui uno può dormire ovunque. E ogni tanto capita anche che, ne so, nel mezzo della giornata, se uno vuole fare un sonnellino, perché c'è 5 minuti di tempo, basta chiudere gli occhi e uno può dormire, non bisogna neanche andare a cercarsi un posto.
Ho capito. Diventa quasi più libero il dormire.
Man mano che il tempo, sì. Devo dire, però, man mano che passava il tempo, ho sentito piano piano un pochino più di esigenza di sentire comunque una pressione sul corpo. Quindi verso la fine alternavo un po' tra il dormire fluttuando e il dormire invece incastrandomi, se vogliamo, con le gambe da una parte della mia cuccetta, la schiena dall'altra, quindi come dire incastrata tra due pareti, in modo da comunque da sentire una pressione.
Ho capito. Il ritmo delle 24 ore cambia o l'avete mantenuto artificialmente?
Sì,
giorno e notte,
artificialmente, quindi lavoriamo. Sì, lavoriamo comunque con ritmi di 24 ore, anche perché lavoriamo con il clima terra.
Esatto. Allora si dice alle 10 di sera si va a letto, perché sono le 10 indipendentemente da tutto il resto?
Beh, anche perché sei stanco, perché ti sei svegliato comunque alle 7 magari di mattina, hai lavorato tutto il giorno, quindi alle 10 di sera non è che vai a letto perché sono le 10 di sera, ma perché magari sei stanco.
Io
per esempio andavo a letto più tardi, andavo a letto verso mezzanotte, l'una, e mi svegliavo verso le 7:30.
Ma diciamo il ritmo rimane come quello sulla Terra praticamente?
Così, ad un'osservazione macroscopica qualitativa, direi di sì. Poi c'è anche un esperimento a cui tra l'altro ho partecipato, che è proprio sui ritmi circadiani, che va a cercare di osservare in maniera un pochino più quantitativa, un pochino più dettagliata, come vengono modificati i ritmi circadiani. E sicuramente adesso sarà interessante, quando avrò occasione di parlare con quei ricercatori.
Sì.
Sarà anche interessante capire che osservazioni hanno fatto, diciamo, in maniera un pochino più oggettiva e quantitativa.
Molto interessante, sì. E il sognare ha cambiato, nel senso, si sogna diversamente?
No, non credo. Diciamo, io poi ricordo poco dei sogni sia a terra che nello spazio, perché non dormo mai moltissimo, insomma dormo il giusto, quelle 6-7 ore, magari fine settimana, quando magari si resta un po' nel sonno veglia, perché c'è la possibilità di alzarsi più tardi, magari mi è capitato di sognare di più, di ricordare qualche sogno, adesso non ricordo, però qualcosa di particolarmente diverso.
Ho capito. Una domanda sul rumore. Uno si immagina che questa stazione faccia tanto rumore di fondo per tutti i sistemi che deve funzionare, deve produrre l'acqua, l'ossigeno, l'aria, cioè, ci sono mille sistemi di sicuro. È vero che c'è tanto rumore?
Sì, la stazione spaziale effettivamente è parecchio rumorosa. Vabbè, ci si abitua un po', dopo un po', insomma, diventa rumore di fondo, però sì, è sempre presente.
E ci si ritira da quello? Lei si è ritirata in certi momenti, nel senso tappandosi le orecchie o ascoltando musica o così, andando via da quello?
No, devo dire, non l'ho fatto, perché comunque non amo molto i tappi nelle orecchie, mi danno un po' fastidio, quindi... Ma se non è necessario, cerco di evitare. Quindi, diciamo, nelle nostre cabine, nelle nostre cuccette, vabbè, c'è comunque una ventola che gira, e io devo dire, l'ho anche sempre tenuto più o meno al massimo per fare in modo che il ricambio d'aria fosse al massimo.
Sì.
Quindi sicuramente era un po' rumoroso. Sì, probabilmente avrei fatto bene magari a portare i tappi un pochino di più per fa riposare un pochino più l'udito. Sì. Però insomma devo dire non l'ho fatto, un po' appunto perché mi danno un po' fastidio.
Ho capito. Noi ce lo immaginiamo comunque come situazione estrema per l'uomo, cioè è una cosa fantastica, geniale di essere sola, però è anche una situazione molto estrema in un certo senso. C'erano ricordi dalla terra che le erano preziosi?
No, devo dire non mi viene in mente nulla. Devo anche dire che è un'esperienza, insomma, può sembrare estrema, sicuramente lo è, però io devo dire l'ho vissuta con molta serenità, cioè non ho avuto nel mio quotidiano la sensazione di essere lì a fare un'esperienza così estrema, no?
Ho capito.
È un ambiente tecnicamente complesso, però è, sì, appunto quello per cui ci addestriamo per degli anni. Però insomma, una volta che hai quelle competenze tecniche che ti permettono di gestire il lavoro a bordo in maniera serena, poi una vita molto, molto serena, molto tranquilla, non è che hai la sensazione di stare facendo un'esperienza di estremo ogni giorno.
Ho capito.
Assolutamente no.
Lei ha fatto il soggiorno più lungo che una donna non ha mai fatto nello spazio. Se si pensa un soggiorno di questo genere prolungato, se si immagina qualcosa così per 2-3 anni, al sentimento che l'anima umana lo reggerebbe, a parte la possibilità tecnica e filosofica?
Poi dovrebbe discutere su che cos'è l'anima, che cosa intende per
ma
anima.
Intendo la... cioè,
è un pochino troppo esoterico.
Sì, ho capito. Non intendo esoterico, ma intendo... Noi siamo tutte persone, no? Non siamo solo tecnici o ingegneri. Cioè, abbiamo comunque una vita anche sentimentale, anche di attrito nel crew. Abbiamo delle relazioni, dei sentimenti, e di essere per un tempo molto prolungato in una situazione di questo genere lo vede possibile?
Beh, è sicuramente più difficile che per 6-7 mesi, perché insomma 2-3 anni parliamo di un periodo molto lungo, però possibile sicuramente.
Sicuramente.
Ma credo che bisognerebbe anche scegliere in maniera oculata le persone, nel senso che
ho capito.
Servono persone equilibrate, serene, senza eccessi emotivi.
Sì.
Che vadano d'accordo insomma tra di loro, però possibile sicuramente,
questo
è stato fatto, voglio dire, c'è stato in passato spedizioni di esplorazione che duravano anni in condizioni molto più estreme, no? Chi ha esplorato il polo nord, il polo sud, insomma non c'è nulla che non sia già stato fatto in passato.
Lei si è ritirata, ha avuto la possibilità di ritirarsi da quell'ambiente, anche dagli altri membri del crew, del lavoro, ha comunque avuto un suo spazio?
Sì, abbiamo tutti quanti una specie di cuccetta, se vogliamo, è grande come una cabina telefonica, dove che è uno spazio piccolo, se vogliamo, ma comunque insomma è un proprio nostro spazio dove solitamente si entra, si chiude la porta per fare delle telefonate con parenti, con amici.
Ho capito.
Insomma, c'è sicuramente la possibilità di crearsi il proprio
più. Vabbè, chiamiamolo rituale. Lei ha avuto dei rituali così personali per sé?
Beh, cose molto banali, però voglio dire, no, è chiaro che, non lo so, la colazione la mattina guardando magari le notizie del giorno prima o, un'ultima occhiata dalla cupola prima di andare a dormire, un giro per spegnere le luci, ero spesso quella che andava a dormire più tardi, quindi non lo so, un giro per spegnere tutte le luci.
Che bello,
cose,
sì.
Cose molto banali, se vogliamo, però.
Ma non è banale, me lo immagino come in qualche cottage in montagna che si fa ancora un giro prima di andare a dormire. Molto bello. Le va di parlare sulla paura un momento? È un fenomeno che chiaramente ci interessa molto, ma appunto se le va bene.
Sì, non ho grandi cose da dire, devo dire.
Non capito.
Però, che cosa voleva sapere?
Ma la questione della paura è comunque parte di ogni persona, no? E questa missione in un certo senso è molto, molto spinta, tecnicamente anche, cioè voglio dire il razzo, la stazione, il ritorno, le manovre, cioè mille cose che devono funzionare e che hanno funzionato, che è fantastico, ma ci sono chiaramente anche possibilità di fail, di di errori, di problemi. La paura alle volte l'ha presa, cioè l'ha avuta, o è sempre riuscita a concentrarsi poi sul lavoro, sulle procedure, su quello che c'era da fare?
No, devo dire non mi ha preso la paura. Ripeto, è un'esperienza che ho vissuto veramente in tutti i suoi momenti con non lo so, con serenità, con fiducia che tutto sarebbe andato bene, non lo so, non ho mai avuto grandi timori. A parte credo un po', non so, io facevo il pilota militare prima di diventare astronauta, ma credo che sia un po' la stessa cosa, no? Sì. Ogni volta che vai in volo può succedere qualcosa, ma credo che in maniera molto inconsapevole, non credo che ci sia chissà quale sforzo di domare la paura concentrandosi sulle procedure, credo che semplicemente sia la tua vita, è quello che hai scelto di fare, il tuo lavoro, e quindi non lo so, credo che la tua mente non lo veda con paura, perché non so, anche perché sia il pilota militare che l'astronauta sono tutte le cose per le quali lavori molto, sono ambienti selettivi dove è difficile comunque riuscire a fare queste cose, quindi non ci arrivi per caso, quindi non lo so, è come se fosse un po', è come dire che uno avesse paura, non lo so, della propria casa o della propria quotidianità, la tua quotidianità è quella se fai il pilota.
Sì, ho capito, sì. C'era un momento di vertigine o qualcosa, cioè quel sentimento che mancava la terra sotto i piedi, qualcosa, un momento che, oddio, non so, esisteva qualcosa così?
No, qualcuno dice che magari succede, a qualcuno pare che succeda quando fanno le passeggiate spaziali, l'attività extraveicolare, però io questa occasione non l'ho avuta, quindi diciamo, stando dentro la stazione spaziale, insomma, è difficile che venga questa sensazione.
Sì. Sì, noi siamo quasi alla fine, vedo che il tempo sta per scadere. Ancora due domande. È stata felice sulla?
Molto serena, sì, vabbè, ho avuto un momento iniziale di grande felicità, proprio intenso, insomma, alcuni momenti veramente di picco. Poi è chiaro che uno non è che può essere felice per 6-7 mesi,
sì, chiaro.
È molto fine, era sfuggevole. Però serena, molto serena, molto a mio agio.
Penultima domanda, aveva nostalgia lassù di qua giù? E se sì, di cosa? C'era una nostalgia?
Ma non un granché, devo dire, non sono molto nostalgica di natura, sono stata abituata fin da piccola, diciamo, a spostarmi, a cambiare ambiente rapidamente, a mettere velocemente radici, poi anche a toglierle rapidamente, quindi di mia natura sono un po' così. In più, ripeto, insomma, è un'esperienza bella che vivi, sai che sono 6-7 mesi, quindi ecco, ripeto, non parliamo dei 2-3 anni che magari può essere psicologicamente diverso, per cui io credo che ero molto concentrata sul godermi questa esperienza che durava piuttosto che sulle cose che potessero mancarmi, se no magari ogni tanto ti viene da dire che bello che sarebbe fare una doccia, perché magari no, dopo 4-5 mesi di campeggio, se vogliamo, no? Di condizioni igieniche un po' da campeggio, magari avresti voglia di una vera doccia, di sentirsi pulita, eccetera, però molto piccole cose, molto marginali.
Ultimissima domanda, cioè, essendo adesso qua, ha nostalgia di lassù?
Ma soprattutto devo dire della sensazione di fluttuare, di galleggiare, questo sì, è una sensazione fisica che mi manca molto. Penso che continuerà a mancarmi, ma la leggerezza del fluttuare, la possibilità di abitare lo spazio nelle tre dimensioni, no? di darsi una spinta a trovarsi sul soffitto, insomma, tutte cose, ma se vogliamo, non so, anche una componente di divertimento, credo che è stata bella.
Sì, va bene. Allora Samantha, grazie infinite per questa chiacchierata, per questa intervista.
Grazie mille dell'interesse, aspetta. Grazie mille.
Grazie infinite, arrivederci.
¿Sueño?
Gracias.
¿O estoy escuchando Radio Petrushka?
La, la, la.